12-8 minuti, si conclude una settimana di dossier dedicata alle letterature dei margini. Siamo passati dalla letteratura pornografica a quella horror, gotica, romantica, senza soluzione di continuità. Non è neanche facile fare salti di questo tipo. Oggi l'ultima puntata la dedichiamo alla letteratura sentimentale, in un certo senso. Io saluto intanto la nostra ospite, Patrizia Violi. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, grazie a voi, buongiorno, grazie di avermi invitato.
Violi è giornalista, collabora con la 27esima ora, il blog femminile del Corriere della Sera, con la lettura, l'inserto domenicale sempre del Corriere, si occupa di attualità, costume, psicologia, ha scritto romanzi, segnalo Affari d'amore, uscito per Baldini e Castolli nel 2012, L'amore è una bugia, Giunti, 2013, e poi anche saggistica, perché nel 2020 ha scritto La breve storia della letteratura rosa, uscito per grafe.it. Allora, iniziamo, proviamo a dare una definizione, Violi. Cosa si intende con letteratura rosa?
E la letteratura rosa è la letteratura dei sentimenti, in cui si raccontano appunto storie d'amore che più o meno hanno sempre lo stesso schema. E è la storia della letteratura rosa, come ho scoperto nelle ricerche che ho fatto per il mio breve saggio, è molto antica, risale addirittura al 1700. È il primo romanzo che è considerato appunto capostipite di questa letteratura è stato pubblicato addirittura nel 1740 in Inghilterra da Samuel Richardson, che era un tipografo e era specializzato, lavorava anche come, cioè aiutava le persone a scrivere lettere. E proprio questo suo secondo lavoro l'ha ispirato per scrivere un romanzo epistolare che poi è stato pubblicato con il titolo Pamela o la virtù premiata, perché lui leggeva queste lettere, cioè doveva scrivere delle lettere di una ragazza, di una servetta che scriveva al padre raccontando di trovarsi in una situazione un pochino imbarazzante perché il suo datore di lavoro la molestava. E quindi da questo il nostro Richardson si è inventato la storia di Pamela, che poi riesce a non cedere alle lusinghe del suo ammiratore e datore di lavoro e riesce addirittura a diventare la signora Pamela, a farsi sposare, che è un po' la storia, il canovaccio di Cenerentola, insomma non aveva il datore di lavoro, però insomma anche Cenerentola poi si sposa bene.
Ma a proposito di Canovaccio, si possono riconoscere nella storia di questa letteratura plurisecolare, come lei ricordava, delle strutture comuni, delle caratteristiche comuni che magari rimangono le stesse o magari sono cambiate nel corso del tempo?
No, è proprio il segreto del successo di questo tipo di letteratura rimanere ancorato appunto a un modello che è quello della ragazza bella, giovane, un po' inetta, cioè lei ha delle qualità di cui ancora non si rende conto. Infatti poi durante lo svolgimento della trama avrà delle agnizioni, capirà insomma di valere di più. Poi c'è lui che è sempre un personaggio bello, un po' dipende, poi più o meno maledetto, più o meno buono, cattivo, di successo, e poi ci sono gli ostacoli con vari personaggi che possono appunto essere in conflitto con i protagonisti. Alla fine, dopo varie avventure, però c'è sempre il lieto fine, e questo lieto fine è proprio un patto coi lettori che l'autore di questo tipo di romanzi stila. Quindi alla fine ne succedono tante, però alla fine le cose si mettono a posto, e questo è il successo della letteratura, che aiuta a sognare, a essere ottimisti, a dire vabbè, poi andranno bene le cose anche per me, quindi si continua a leggere. Proprio questa è una semplificazione, però no, certo, rimane proprio questo scheletro.
Ma mi interessava capire, intanto arrivando al presente, allo stato di salute di questa forma di racconto, come sta, tenendo presente che stiamo vivendo già da diverso tempo in una società che rimette in discussione questi stereotipi in maniera profonda. Pensiamo tutto al dibattito sul genere, sulla liquidità. Quindi questo cliché del principe azzurro e della ragazza che viene assunta verso l'alto, viene tirata su da parte della figura maschile, è superato nella vita di tutti i giorni. Lei mi sta dicendo invece che in questo tipo di letteratura è ancora quello che piace leggere, è così? Oppure è cambiato?
Ma non è proprio così, perché una delle caratteristiche, diciamo magiche, tra virgolette, della letteratura rosa è quello di essere camaleontica, di adattarsi alla società. Infatti, è proprio stata sempre una fotografia della condizione sociale, soprattutto femminile. Quindi in questo momento appunto lo schema è sempre quello, cioè ci amiamo, ci sono difficoltà, poi alla fine ci mettiamo insieme. Però è cambiato molto perché non è più appunto solo la ragazza un po' ingenua, può essere anche una letteratura più inclusiva, infatti ci sono anche storie d'amore LGBT, oppure anche cose ci sono molti, è un ventaglio adesso molto ampio di varie declinazioni di questa letteratura, c'è quella storica, c'è quella appunto inclusiva, c'è quella anche sportiva, c'è quella più dark, c'è anche quella che è stata battezzata romancy, perché è il misto di romance e fantasy. E quindi insomma, cioè, lo schema è questo, però noi abbiamo proprio una palette di atmosfere molto, molto diverse e anche molto giovani, perché c'è anche young adult, c'è anche la versione che vende tantissimo, grazie soprattutto al passaparola su TikTok, vende moltissimo, è una versione dedicata a un pubblico, a un audience molto, molto, molto giovane, insomma.
Beh, è interessante a questo punto allora affrontare anche un altro stereotipo, perché se uno è quello della letteratura rosa, così come ci raccontava lei all'inizio, di questo principe azzurro che salva la giovane povera che diventa finalmente principessa e vissero felici e contenti, dall'altra l'altro stereotipo a cui molti di noi sono abituati quando pensano a questo genere è quello della letteratura. Da un lato di facile
Donne.
consumo, magari da ombrellone, da spiaggia, ma poi
Sì,
anche da signora che magari ha voglia di sospirare perché la vita non le offre più quelle passioni. È ancora così? Chi legge questi romanzi è ancora il cliché a cui siamo abituati da qualche decennio?
no, no, allora lei dice una cosa molto giusta, infatti addirittura Gramsci e anche Umberto Eco erano stati abbastanza offensivi nel definire la letteratura rosa, infatti secondo Umberto Eco era una letteratura per donne e domestiche, e mentre Gramsci aveva definito Carolina Invernizio, che è stata una autrice del 1800, ma attorno al 1870, ha debuttato un'onesta gallina della
Ah, però.
letteratura popolare. Quindi insomma i pregiudizi sono sempre stati forti. E invece, allora, io devo dire che ci sono anche autori uomini, cioè, autori che, non so, che hanno scritto, per esempio Scerbanenko all'inizio della sua carriera, prima dei gialli, ha scritto libri rosa. Questa è stata un po' una sorpresa anche per me. E poi anche un'altra coppia famosa nel 1800 che si firmava Delì, erano fratello e sorella, e scrivevano romanzi, appunto, romanzi romantici. E poi anche adesso abbiamo degli autori che hanno firmato libri che magari non vogliono definire rosa, però insomma lo schema era quello, e sono anche Moccia, e un altro è Luca Bianchini, un altro è Diego Galdino. Poi se vengono letti anche da un pubblico maschile, io penso di sì, adesso magari non, cioè, l'audience è più femminile, però penso che non sia. Cioè non sia necessariamente una lettrice che compra questi libri. Poi dipende, appunto, nel ventaglio di proposte ci sono quelle più avventurose, tipo il fantasy, penso che sia letto il fantasy romantico, sia letto anche da ragazzi, non solo da ragazze.
Il romancy è una parola che mi porto
Sì,
via nuova
romantici.
da questa chiacchierata. Ma
Sì.
effettivamente è plausibile quello che lei dice, ha senso anche per il numero di copie che vende questo genere, perché
Infatti.
è difficile immaginare che i grandi successi commerciali, perché spesso troviamo in classifica, quasi sempre in una
Sì,
classifica ci sono più titoli di questo genere, il successo
certo.
commerciale non può essere totalmente imputabile a un pubblico femminile. E allora quali sono i motivi di questo successo? Continuano a vendere questi libri, anche se Gramsci definiva Gallina una importante
Gallina,
autrice.
sì. Sì, e continuano a vendere. Addirittura quando io ho iniziato a scrivere, e sono già passati 3 anni, avevo chiesto un po' di numeri e mi hanno detto: guarda, 2 romanzi rosa al secondo vengono venduti nel mondo.
Ah beh.
Quindi magari è un po' positiva, è un po' ottimistica questa cosa, però vendono tantissimo. Infatti, nella nostra classifica, per esempio del 2022, la più letta è stata questa ragazza, tra l'altro era anonima. Si firma sempre Erin Dumas, ma ai tempi non si sapeva chi fosse, e lei ha sbancato con questo fabbricante di lacrime, che è appunto un romance young adult un po' così drammatico. E adesso il 4 aprile esce su Netflix il film di questa trama, insomma, di questo romanzo. E poi ci sono tantissime ragazze che arrivano magari dalla rete, da Wattpad, vengono notate dalle case editrici e poi arrivano in libreria e sbancano. Cioè, alcune sono straniere, però molte sono anche italiane. Io ho scoperto che dietro a nomi, diciamo così, tra virgolette, esotici, ci sono ragazze italiane. E quindi questo è abbastanza interessante. E perché non si firmano col nome e cognome, vero? Perché cioè loro dicono per proteggersi, magari fanno un altro lavoro come Felicia Kingsley, che è la più famosa al momento, che si chiama Serena Artioli e fa l'architetto, però altre non lo so, secondo me è anche un po' un'emulazione delle autrici straniere, magari abbiamo sempre questo senso di inferiorità, no? Verso la letteratura straniera, per cui facciamo finta di essere americani o inglesi, però ho scoperto che ce n'è invece una molto coraggiosa, che è addirittura, cioè addirittura ho detto un po' male, che è una ragazza musulmana che si chiama Rokia, e lei esce con Magazzini Salani, e lei ha usato il suo nome, non ha usato lo pseudonimo, anzi nella sua foto indossa il velo, quindi cioè, è consapevole e fa rispettare la sua identità, mi sembra, e anche lei sta andando molto bene, quindi insomma un panorama molto vasto.
Eh sì, ci ha dato uno sguardo su un panorama veramente molto colorato. Io, Patrizia Violi, la ringrazio. Vi ricordo a questo proposito che la discussione poi domani trova suo compimento all'interno di Moby Dick, la nostra trasmissione del sabato, quella principale, con un'ora e mezza circa di riflessione intorno al tema, curata da Lina Simoneschi Finocchiaro. Ci saranno Valerio Mattioli, editor della casa editrice Nero, tra i curatori della collana Not, da cui siamo partiti lo scorso lunedì, poi Francesco Guglieri, editore e scrittore, responsabile della saggistica di ricerca per Einaudi, e poi lo scrittore e poeta Aldo Nove nell'ultima mezz'ora. Questi sono gli ospiti domani mattina dalle 10 del Moby Dick curato da Lina Simoneschi. Ringrazio ancora Patrizia Violi per quest'ultima puntata sulla letteratura sentimentale. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.